Buongiorno a tutti quanti. Vogliamo continuare ad adorare il Signore Gesù, Dio, ascoltando la Sua parola, e quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie alla lettera agli Efesini. Lettera agli Efesini. Questa mattina ho il privilegio e l'onore di introdurre un tema che ci accompagnerà per tutto il mese di settembre e anche la prima domenica di ottobre, che è quello della Chiesa. Penso che già dai canti abbiamo potuto capire che siamo stati già introdotti in un certo modo a questo pensiero. Logicamente, pensando al tema della Chiesa, penso che ci sono molti modi per affrontare l'argomento, perché quello della Chiesa appunto è un discorso vastissimo che comprende proprio tutto il Nuovo Testamento. Se pensiamo che tutti i libri del Nuovo Testamento sono indirizzati a chiese, già quello ci fa comprendere l'importanza della Chiesa, sono indirizzati a individui che sono chiamati a far parte o a servire nella Chiesa. Quindi il tema della Chiesa è un tema che attraversa tutto quanto il Nuovo Testamento. Logicamente si potrebbe considerare la Chiesa dal punto di vista del Libro degli Atti. Lì abbiamo la Chiesa che evangelizza e che si sta spandendo sempre di più nell'Impero Romano, partendo da un gruppo piccolo di 100 persone. Possiamo studiare il tema della Chiesa guardando gli aspetti positivi della Chiesa. Prendiamo le due lettere ai Tessalonicesi. Quanti complimenti fa Paolo a questa Chiesa così che sta crescendo così bene. Ma potremmo anche vedere le Chiese che non vanno bene, no? Pensiamo alle due lettere ai Corinzi, ai Galati. Quanti problemi Paolo ha dovuto affrontare, problemi che quasi quasi sembrano insormontabili. Quindi quello che accomuna tutte queste diverse angolazioni da cui si potrebbe studiare proprio l'argomento è che sono tutte angolazioni che vedono la Chiesa dal nostro punto di vista, dal nostro punto di essere umani. Quindi possiamo scegliere di vedere un aspetto della Chiesa guardandola dal nostro punto di vista, e ci mostrano in un certo senso il modo in cui noi uomini e donne percepiamo la Chiesa, con tutti i suoi pregi, con tutti i suoi difetti, le sue virtù, i suoi problemi, le proprie incoerenze, no? Ma c'è un libro nel Nuovo Testamento, un libro che ci mostra la Chiesa da un altro punto di vista. Indovinate un po', dal punto di vista di Dio. E si tratta appunto della lettera agli Efesini. In questo libro non ci viene presentata la Chiesa locale con le sue battaglie, con le sue difficoltà, i suoi problemi, ma la Chiesa così come la vede Dio. Così come la vede Dio. In un certo senso possiamo considerare la lettera agli Efesini come una finestra dal cielo che ci mostra la realtà spirituale della Chiesa. In altre parole, nella lettera agli Efesini abbiamo la Chiesa perfetta, la Chiesa irreprensibile, come la definisce, quella Chiesa senza ruga, senza macchia. E quindi è la Chiesa così come la vede Dio, la Chiesa con vista dagli occhi di Dio. Ma naturalmente la lettera agli Efesini non è semplicemente una lettera per parlare della Chiesa senza venire incontro, tentare di risolvere un problema, una questione concreta. Infatti, se andiamo al capitolo 6 di questa lettera, vediamo che Paolo scrive tentando di venire incontro a un problema di questi credenti. Capitolo 6, versetto 22, Paolo qui dice che ha voluto mandare Tichico perché abbiate conoscenza del nostro stato ed egli consoli i vostri cuori. Quindi qui capiamo che c'è un problema in questa Chiesa. Ci sono credenti che avevano quindi bisogno di essere confortati, consolati. Quindi comprendiamo che c'era qualcosa che li stava turbando. E allora abbiamo un indizio su questa cosa che stava turbando i credenti al capitolo 3, versetto 13. Qui Paolo dice: vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, perché esse sono la vostra gloria. Quindi qua comprendiamo che il motivo del turbamento, dello scoraggiamento di questi credenti era proprio la comprensione della situazione in cui si trovava l'Apostolo Paolo. E sappiamo che Paolo sta scrivendo questa lettera da una prigione. È imprigionato a Roma a causa del Vangelo, della predicazione del Vangelo. Quindi questi credenti erano probabilmente scoraggiati perché vivevano proprio il peso di confrontarsi, ascoltate bene, con una società che si opponeva violentemente al Vangelo. Quindi per loro la prigionia di Paolo era come un terribile promemoria delle difficoltà che il credente deve affrontare mentre vive in una società che è in opposizione a Dio, alla parola di Dio, alla Chiesa. E naturalmente questo riguarda noi, perché noi siamo una piccola realtà, noi rispetto al mondo così grande, noi siamo una piccola realtà e ci rendiamo conto che viviamo proprio in un mondo che è contrario a Dio e alla verità. Quindi noi come Chiesa, in generale la Chiesa, in mezzo a questo mondo, in mezzo alle nostre difficoltà, noi abbiamo bisogno di fermarci per ricordare chi siamo, per ricordare chi siamo. Il titolo di questo messaggio è la natura della Chiesa, la natura della Chiesa. Allora, se dovessi scegliere una sola parola per descrivere come Paolo presenta la natura della Chiesa, cioè che cos'è la Chiesa, chi siamo noi, allora questa parola è proprio la parola unità, unità. Paolo ci spiega che la Chiesa, agli occhi di Dio, è unita, unita su, in un certo senso su due livelli, a livello individuale e a livello collettivo. Quindi questa mattina vedremo due aspetti dell'unità, proprio dalla lettera agli Efesini, che definiscono cosa è la Chiesa e dal punto di vista individuale e collettivo. Direte, qual è il brano di questa mattina? È tutta la lettera. Tutta la lettera. Oggi faremo un sorvolo sulla lettera per vedere questo tema meraviglioso dell'unità. Innanzitutto vogliamo vedere l'unità del credente con Cristo. La Chiesa è composta da persone che a livello individuale sono unite a Cristo. E l'espressione chiave che noi troviamo in questa lettera è in Cristo Gesù. In Cristo. Oppure nelle espressioni parallele, in Lui, no? Con Lui. E Paolo generalmente, ho calcolato che Paolo ripete questa espressione circa 50 volte, ma solo nella lettera agli Efesini la ripete per 15 volte, quindi questo è proprio quello che lui vuole comunicare. Allora, cosa significa questa espressione? Cosa ci comunica questa espressione? Ci parla della nostra intima unione spirituale che contraddistingue il nostro rapporto con Cristo. Descrive l'unità spirituale tra Cristo e il credente. E questo, badate bene, è un concetto che esiste solamente nel cristianesimo. Nessun'altra religione vediamo che l'adoratore è descritto unito spiritualmente con l'oggetto dell'adorazione. Quindi è una realtà incredibile che solo il cristianesimo descrive, perché solo Dio, il Dio della Bibbia, ha fatto. Quindi per noi è una delle verità più preziose che possediamo. Siamo in Lui, siamo in Cristo. Quindi dire che siamo uniti a Cristo significa affermare che noi credenti dimoriamo in Lui e che Cristo dimora in noi. No, ricordate come Gesù espresse proprio questo concetto in Giovanni 15,5, disse: io sono la vite, voi siete tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Quindi vedete, l'immagine della vite è proprio usata da Gesù per descrivere questa realtà incredibile della nostra unione spirituale con Cristo. Essere uniti a Cristo quindi significa che Lui per la fede viene ad abitare in noi e noi per la grazia veniamo uniti a Lui, abitiamo in Lui. Spiritualmente quindi nel momento in cui una persona crede in Gesù, Lui viene a dimorare in Lui e abita in Lui ogni giorno. Quindi vedete che questa è una verità incredibile, è una verità potente, potente. Quindi grazie alla nostra unione con Cristo, noi siamo uniti al Padre e Gesù ribadisce proprio questa verità in Giovanni 17:21 quando disse: come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi, la Chiesa, siano in noi. Quindi noi siamo nel Padre, siamo nel Figlio e il Padre e il Figlio vengono ad abitare dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo. Incredibile. Giovanni 14:23 dice: se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi, tutta la Trinità, verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Cari fratelli e sorelle, non so se possa esistere una dottrina più meravigliosa di questa, che ci ricorda che noi siamo spiritualmente uniti al nostro Salvatore. Pensate un po', il Dio sovrano, il Dio creatore di tutto l'universo, viene ad abitare in noi peccatori, e noi possiamo godere una piena comunione con tutte le persone della Trinità. E noi viviamo proprio questa comunione perché Cristo è in noi e noi siamo in Cristo. Questa verità è talmente profonda che Paolo in Colossesi 3:4 la definisce come Cristo la vita nostra. Siamo uniti a Cristo e Lui diventa la nostra vita, non è un appendice della nostra vita, è la nostra vita. Tutta la nostra esistenza cristiana quindi è caratterizzata dalla nostra unione con Cristo. E quindi ogni aspetto della salvezza, ogni aspetto dell'esperienza della vita cristiana è vissuta in comunione, in unione con Gesù. E guardate, la lettera agli Efesini si apre proprio con questo sguardo a ciò che Dio ha fatto addirittura prima della fondazione del mondo. Al versetto 4 del capitolo 1 dice che in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e reprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. Quindi quello che Paolo sta dicendo è che qualcosa di incredibile, che va oltre la nostra immaginazione e comprensione, perché la nostra mente è così limitata. Lui ci sta dicendo che Dio ha visto i Suoi figli eternamente uniti a Lui. Dall'eternità passata Dio già ci vedeva uniti a Cristo. Un pensiero incredibile questo. Un pensiero incredibile. E noi sappiamo certamente che la salvezza, la redenzione è applicata al cuore di un individuo solamente quando questi crede in Cristo, in quello che Cristo ha fatto. Eppure, in modo incredibile, qui Paolo ci sta dicendo che Dio ha scelto nel suo amore di considerare i credenti già uniti a Lui dall'eternità passata, prima della creazione del mondo. Vedete? Nessuno di noi, io, non posso comprendere in pieno questa realtà così incredibile che già nell'eternità passata Dio ci considerava in Lui, in Cristo. E quindi, sebbene sia una verità incredibile e incomprensibile, è tuttavia una verità rivelata e quindi che ci dà consolazione, ci dà gioia. Sebbene Dio quindi ha considerato gli eletti qui credenti eternamente uniti a Cristo, come abbiamo detto, la loro salvezza è applicata nel momento in cui essi credono in Lui. Continuando con la lettura di Efesini, al capitolo 1, sempre versetto 7, Paolo dice che in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Vedete, la morte di Cristo è l'opera mediante la quale può avvenire la redenzione del peccato, la liberazione dalla schiavitù del peccato. E quindi, come conseguenza, dice Paolo, noi riceviamo il perdono di tutti i peccati, passati, presenti e futuri. La Bibbia afferma che ogni uomo e ogni donna che nasce, che viene su questo mondo, nasce in Adamo. Adamo è il rappresentante dell'umanità decaduta e che vive sotto la maledizione del peccato. E a causa del peccato dei nostri progenitori, questa schiavitù del peccato, la morte spirituale e il giudizio sono entrati in questo mondo e si sono estesi su tutta la discendenza, la loro discendenza. E naturalmente la situazione che noi vediamo oggi dai telegiornali è la dimostrazione proprio delle conseguenze del peccato. Quindi ogni uomo, ogni donna, a causa della sua natura peccaminosa, disubbidisce alla legge di Dio, come abbiamo ricordato, e la conseguenza è il giudizio, la separazione eterna da Dio. E noi meritiamo questo giudizio a causa del nostro peccato. Ma nel suo piano Dio ha mandato suo figlio a pagare il prezzo del nostro peccato e a lui ha soddisfatto la giustizia di Dio. Sulla croce Cristo ha preso i nostri peccati, i peccati del suo popolo ed è stato punito da Dio come se lui li avesse compiuti, realmente commessi. E allo stesso tempo, morendo sulla croce, Cristo adempiva la giustizia di Dio. Quindi questa morte è l'atto di giustizia mediante il quale Cristo ha redento il suo popolo. Questa redenzione che Dio ha acquistato, quindi, viene concessa a coloro che credono nel Figlio. Quindi per la fede in Cristo i benefici della salvezza possono essere goduti appieno in questa vita, perché noi veniamo uniti a Cristo. E il primo beneficio è che veniamo appunto redenti. Quando una persona crede in Cristo e nella sufficienza della sua morte, Dio lo unisce a Lui. Tutto quello che Cristo ha fatto è come se l'avesse compiuto il credente, incredibile. È grazie all'unione con Cristo che Dio può applicare a noi la sua salvezza. Lui ci dichiara giusti perché ci imputa la giustizia di Cristo. Ecco quello che noi siamo oggi, cari fratelli e sorelle, davanti a Dio. Chi crede in Cristo vive in una posizione di giustizia. Siamo dichiarati giusti. Al tempo stesso, poiché Dio ci vede in Cristo, ha potuto considerare i peccati nostri come se fossero commessi da Cristo. E questo scambio che rende possibile la nostra unione con Cristo. Ma non veniamo solo dichiarati giusti, veniamo anche resi in grado di vivere una vita che glorifica Dio, che piace a Dio. Andiamo per un momento al capitolo 2, versetti da 4 a 6. Qui Paolo spiega cosa ci avviene nel momento in cui noi crediamo in Cristo. Qui Paolo dice che Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Ancora, che pensieri incredibili abbiamo qui, fratelli e sorelle. Lui dice espressamente che la salvezza avviene quando veniamo vivificati con Cristo e risuscitati con Lui. Vedete, al momento della nostra conversione avviene un passaggio, potremmo dire, una trasformazione. Chi crede in Cristo passa dalla morte alla vita. Perché? Perché viene unito a Cristo, al Salvatore. E la Bibbia parla di questo cambiamento, questa trasformazione, rigenerazione, nuova nascita. Nuova nascita. Quindi mediante questa rigenerazione che opera lo Spirito Santo, noi veniamo uniti a Lui. Veniamo uniti nella sua morte, dice Paolo, veniamo uniti nella sua risurrezione e addirittura nella sua glorificazione. Avete notato? Noi siamo già in cielo con Cristo, seduti lì. Questa è la realtà. In Efesini 2:10 Paolo aggiunge ancora di più qualcosa. Dice che siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi vedete, per mezzo della nostra unione con Cristo siamo nati ad una nuova vita, viviamo una nuova vita, siamo delle persone differenti. Al versetto 1 del capitolo 1 dice che siamo santi, santi. Questa è la nostra posizione davanti a Dio. Quindi vedete, per mezzo della nostra unione con Cristo, noi oggi siamo addirittura seduti in cielo con Lui. Anche se oggi noi viviamo in un mondo che è contrario a Dio, cari fratelli e sorelle, che è contrario al Vangelo, non apparteniamo a questo mondo. Perché? Perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Per Dio, noi siamo già lì. Siamo già lì perché Gesù è lì. Gesù è seduto in cielo come re sovrano e tutto l'universo è sottoposto a Lui e noi siamo spiritualmente con Lui, seduti lì. Tutti quanti alla presenza di Dio. Per mezzo della nostra unione con Cristo possiamo anche vivere una vita santa, anche se viviamo in un mondo pieno di tentazioni, di opposizioni, noi possiamo vivere una vita santa e tutte le esortazioni che troviamo in questa lettera si basano unicamente sul fatto che noi in Cristo Gesù possiamo vivere una vita santa su questa terra. Al capitolo 5, versetti da 8 a 9, dice che in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, nel Signore. Quindi vedi, siamo santi, siamo nuove creature, addirittura siamo luce nel Signore. E questa è la realtà, cari fratelli, di ogni credente che mette la propria fede in Cristo. Allora, qual è la conseguenza? Ascoltate. Dice Paolo, comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Quindi vedete, la santità è ciò che si addice a noi credenti. Siamo santi a causa della nostra unione con Cristo e quindi noi dobbiamo manifestare questa santità nella nostra vita. E tramite il nostro comportamento che mostriamo agli altri uomini come venire alla luce di Cristo. Ma sappiamo che non è sempre facile. Comprendiamo che cosa significa lottare contro il peccato. Spesso cadiamo anche noi in qualche peccato, quei peccati che caratterizzavano la nostra vita. Allora cosa dobbiamo fare? Ascolta quello che Paolo dice al capitolo 4, versetto 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Non è facile manifestare la santità, ma questo è il nostro obiettivo e la santificazione, quello che Paolo sta dicendo, che è un processo ed è qualcosa che noi dobbiamo fare ogni giorno, toglierci i vestiti della nostra vecchia vita e metterci i vestiti della nuova vita. Ogni giorno siamo chiamati a fare questo spogliarci e rivestirci per vivere in modo santo. Forse tu dici, trovo difficile questo. Ma cari fratelli e sorelle, io oggi voglio incoraggiarvi, voglio farvi vedere che possiamo gioire in questa battaglia, perché Dio, proprio in grazia alla nostra unione con Cristo, ci dà le sue risorse. Ascoltate quello che dice Paolo in questa lettera. Lui dice che noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Capitolo 1, versetto 3. Dice che possediamo le ricchezze della sua grazia. Capitolo 1, versetto 7. Dice che possediamo le insondabili ricchezze di Cristo. Capitolo 3, versetto 8. Le ricchezze della sua gloria. Parla della nostra eredità, parla della gloria, parla della pienezza, di tutta la pienezza di Dio. In Efesini capitolo 3, versetto 16, Paolo pregava affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Vedete quello che Paolo stava pregando? È che noi comprendiamo il fatto che Dio ci darà tutta la forza necessaria per vivere in questo mondo. E tutto questo è possibile perché noi siamo uniti a Cristo. Noi siamo in Lui. Noi siamo in Cristo. Lui è la garanzia delle nostre risorse. Si trovano solamente in Lui. Quindi, carissimi fratelli e sorelle, il mondo può sembrare spaventoso, anche questa moltiplicazione della Chiesa può sembrare spaventosa, in un certo senso, ma noi abbiamo le risorse necessarie per affrontare quello che il Signore ci mette davanti, perché noi siamo in Lui, possediamo le sue ricchezze. Possiamo vivere quindi in un mondo in modo coerente al piano di Dio. E vedete, non so voi, ma almeno questa è la mia esperienza, le banche mettono un limite a quanto possiamo prelevare ogni giorno sul nostro conto, ma se anche non avessimo limiti, no? La banca dicesse puoi prendere tutto quello che puoi, alla fine io quello che potrei prendere è veramente poco, veramente poco. Ma con Dio non funziona così, non funziona così. Ogni giorno noi possiamo attingere alle abbondanti ricchezze spirituali che Dio mette a disposizione di tutti noi. Quindi le risorse di Dio sono più che sufficienti per vivere alla sua gloria. Ma vedete, non si ferma solo qui Paolo. Lui ci mostra anche l'estensione di questa unione con Cristo. Abbiamo visto l'eternità passata, vediamo l'eternità presente, ma coinvolge anche l'eternità futura. E guardate al capitolo 1, versetto 13, dice che noi abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità. Eredità. Quindi ci sarà un giorno in cui noi riceveremo questa eredità. Qualsiasi cosa essa sia, noi la riceveremo. Ci sarà un giorno in cui ogni lacrima sarà asciugata e vivremo finalmente la profondità e l'estensione della nostra unione con Gesù Cristo. Quindi vedete, sia le benedizioni divine che la nostra posizione dipendono dalla nostra unione con Cristo. E la lettera agli Efesini ci chiama a vedere la Chiesa con gli occhiali di questa verità. Sono queste meravigliose realtà a donarci proprio forza per vivere in questo mondo. Quindi se vogliamo comprendere, capire la natura della Chiesa, dobbiamo innanzitutto considerare chi siamo individualmente in Cristo. Siamo uniti a Lui. Siamo uniti a Lui in un modo incomprensibile, in un modo eterno. Tu sei amato perché Dio ti vede unito all'amato Figlio. Ma adesso andiamo avanti e vediamo il secondo aspetto che definisce la natura della Chiesa e riguarda quello collettivo, cioè l'unità dei credenti in Cristo. L'unità dei credenti in Cristo. E naturalmente questo aspetto è collegato al precedente, quello che abbiamo appena visto, perché ci ricorda che tutti gli individui che sono uniti a Cristo sono di conseguenza uniti alla sua Chiesa, il corpo di Cristo. Quindi l'unità della Chiesa è la conseguenza dell'unità con Cristo. E vedete, la lettera dall'inizio alla fine descrive proprio il ruolo centrale che la Chiesa ha all'interno del piano di Dio, e questo ruolo è legato all'unità dei credenti. Come siamo uniti a Cristo singolarmente, così noi siamo uniti l'uno all'altro per formare la Chiesa. E la Chiesa viene descritta in questa lettera come un mistero, un mistero. In Efesini capitolo 3, versetti da 5 a 6, la definisce così: nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui, vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. La Chiesa è un mistero. E questa è una parola chiave all'interno della lettera. È usata 5 volte. 5 volte. E non l'ha mai fatto in nessun'altra lettera. Quindi questa parola è molto importante. Dobbiamo comprendere molto bene quello che Paolo sta dicendo. Allora, cosa significa questa parola? A cosa fa riferimento? Cos'è un mistero nella Bibbia? Un mistero è una verità che Dio ha tenuto nascosta nel passato, ma che, come dice Paolo, ora ha rivelato ai santi del Nuovo Testamento, alla Chiesa. Naturalmente ci sono molte cose che riguardano la volontà di Dio, che Dio nasconde e che probabilmente non le rivelerà mai, e forse le conosceremo in cielo, ma altre le ha tenute nascoste per un tempo, ma le ha rivelate nel Nuovo Testamento. Ad esempio, Colossesi 1,23 parla della dimora di Cristo nei cuori dei gentili come un mistero rivelato. Prima Tessalonicesi 4,18 parla del rapimento dei credenti come un mistero rivelato. Quindi in tutti questi casi il mistero di cui parla Paolo è una verità sconosciuta anticamente, ma che ora viene rivelata alla Chiesa, ai credenti del nuovo patto. Vedete, la Chiesa è una realtà che era nascosta agli uomini, grandi uomini del passato, uomini come Abramo, Mosè, Daniele. Non conoscevano la Chiesa, non conoscevano questa realtà, perché Dio l'aveva tenuta nascosta. Quindi la Chiesa, anche secondo le parole di Gesù, è una novità presente solo nel Nuovo Testamento. Quindi ha un ruolo importante nella storia dell'umanità. Il mistero della Chiesa è descritto da Paolo come giudei e gentili che entrano insieme a far parte del corpo della Chiesa. Quindi, vedete, la natura del mistero riguarda che cosa? L'unità. Riguarda l'unità tra i credenti giudei e i credenti gentili. Quindi questa novità che Dio porta riguarda appunto l'unità di tutti i credenti, perché proprio noi siamo uniti a Cristo e come tali noi entriamo a far parte della Chiesa. E naturalmente ricordiamo che Paolo è un giudeo e sta parlando a dei credenti gentili. Vuole mostrare loro il ruolo che hanno all'interno del piano di Dio come Chiesa, E lui vuole ricordare che loro posseggono gli stessi diritti, gli stessi privilegi che posseggono i credenti giudei. E naturalmente, dall'altra parte, i credenti giudei sapevano dall'Antico Testamento che Dio avrebbe rivolto la sua salvezza alle nazioni. Dio aveva promesso ad Abramo che per mezzo della sua discendenza tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette. E i profeti poi, da quella promessa in poi, hanno costruito i loro messaggi riguardante la salvezza futura di tutte le nazioni. Quindi i giudei sapevano bene che la salvezza sarebbe stata offerta ai gentili, ma non sapevano che tutti loro sarebbero entrati a far parte della Chiesa in una unità con Cristo. E tutta la lettera parla di questa unità. La Chiesa, ad esempio, è progettata come un corpo. La Chiesa è unita come è unito un corpo. Efesini capitolo 1, versetti da 22 a 23, dice che ha posto sotto i suoi piedi, lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa. Capitolo 2, versetti da 15 a 18, nel suo corpo terreno ha abolito nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, ascoltate, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo, in un unico corpo. Quindi vedete che la caratteristica del corpo, del nostro corpo, è l'unità delle membra. È così che funziona la Chiesa. La Chiesa funziona mediante l'apporto di tutte le membra. Sono unite al capo e siamo uniti a tutti quanti noi. Ma non solo, la Chiesa è progettata anche come un edificio, naturalmente non un edificio di mattoni veri, ma un edificio formato da credenti. Capitolo 2, versetti da 20 a 22 dice che siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli, essendo Cristo stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, e in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora Dio per mezzo dello Spirito. Che bello, la Chiesa vista da Dio, la casa di Dio, il tempio di Dio. Naturalmente nessun mattone sarebbe un bel mattone se lo vediamo buttato in un campo, no? Che cosa diremmo di quel mattone se lo vedessimo lì buttato in un campo? Diremmo che è un rifiuto, no? Ma quel bel mattone, quando è inserito dentro l'edificio, allora compie il suo scopo. E noi siamo questo edificio che Dio sta creando e costruendo. Allora, perché Paolo insiste nel ricordarci che siamo uniti l'uno all'altro nella Chiesa? Cosa ha in mente Paolo? Vuole ricordarci chi siamo noi, e ricordandoci che siamo noi vuole ricordarci la nostra responsabilità nel mondo. E qual è la nostra responsabilità? È quella di testimoniare al mondo quello che Dio sta facendo nell'epoca della Chiesa. Ascoltate bene, al capitolo 1, versetto 10, qui troviamo un versetto che è esplosivo, cari fratelli e sorelle. Dice che l'intento di Dio qui è quello di raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Vedete, Dio ha intenzione di stabilire Cristo come re sovrano di tutta la terra, e in quel momento lui raccoglierà tutte le cose sotto il suo trono, riunirà la Chiesa, riunirà Israele, gli angeli, il mondo decaduto, le nazioni, e Dio sta agendo nella storia con questo intento. E allora cosa serve la Chiesa? La Chiesa serve a testimoniare che Dio già ha iniziato quest'opera di riconciliazione di tutte le cose. L'unità è ciò che differenzia la Chiesa dal mondo, questo mondo così diviso, dove tutti si fanno la guerra l'uno con l'altro, dove ci sono separazioni, fazioni, partiti. E questo avviene perché viviamo nel peccato. È il peccato che ha generato questa inimicizia tra gli uomini, perché c'è inimicizia con Dio, ma la Chiesa, vedete, è stata progettata per vivere in un modo totalmente diverso dal mondo. Capitolo 2, versetto 13 dice: ma ora in Cristo, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Mediante la Chiesa Dio già sta testimoniando, già sta annunciando che ha iniziato quest'opera di riconciliazione per mezzo di Gesù Cristo. Nella Chiesa tutte le barriere sociali sono state abbattute. Paolo dice in Colossesi: qui non c'è greco, giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo nella Chiesa è tutto in tutti. Quindi la Chiesa è la nuova società i cui membri sono uniti in modo indissolubile a Cristo e tra di loro. Naturalmente questo ha grandi ripercussioni nella nostra vita, nel modo in cui viviamo insieme. E logicamente noi proveniamo, siamo pochi, ma proveniamo anche da contesti differenti. Siamo americani, siamo italiani, argentini, peruviani, svizzeri, romani. Non so da quale altra parte del mondo possiamo provenire. Abbiamo diverse abitudini. Polonia, grazie. Abbiamo diverse abitudini. Abbiamo mentalità diverse, tradizioni diverse, ma nella Chiesa noi siamo uniti perché annunciamo quello che Dio sta facendo per mezzo di Gesù Cristo, cioè che è quello di raccogliere sotto un solo capo tutte le cose, tutte le cose. Gesù pregò proprio per questo, che siano tutti uno. Quindi noi, io e te, questa mattina siamo qui uniti per manifestare il fatto che Dio già ha cominciato quest'opera di riconciliazione. Vedete, la Chiesa ha un ruolo cruciale. Il modo in cui noi viviamo testimonierà il fatto che Dio sta portando avanti questo. Paolo dice al capitolo 4, versetto 1, vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione, che vi è stata rivolta con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vedete, per Dio l'unità della Chiesa è della massima importanza. Dio gioisce quando vede la Chiesa unita. Se vogliamo vedere Dio, metaforicamente parlando, se noi vogliamo dare un dispiacere a Dio, allora dividiamo la Chiesa. Questo è quello che fa dispiacere a Dio, dà dolore al suo cuore. Ma non solo, se noi non viviamo nell'unità, noi stiamo perdendo il nostro ruolo, il motivo per cui Dio ci sta lasciando su questa terra. E allora come facciamo a mantenere questa unità? Come facciamo a promuoverla? Servendoci gli uni gli altri con i doni che Lui ci ha dato. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, dice al capitolo 4, versetto 11, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Ascoltate, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Quindi ci viviamo insieme nella pace, ci serviamo gli uni gli altri secondo i doni che Lui ci ha dato, e Dio ha dato doni a tutti quanti noi, quindi tutti quanti noi possiamo entrare a far parte di questo processo. Quindi, in conclusione, una chiesa sana è quella chiesa che comprende come Dio la vede. Come ci vede Dio? Ci vede uniti a Cristo e ci vede uniti l'uno con l'altro. Una chiesa quindi che comprende queste realtà spirituali vedrà i propri problemi, le proprie difficoltà, le proprie mancanze nella prospettiva di Dio e avrà un impatto nel mondo. Che Dio ci benedica. Preghiamo. Signore Gesù, voglio ringraziarti per quello che tu hai creato, la Chiesa, Signore, la Chiesa formata da persone che sono unite a te e che sono unite l'uno con l'altro. Signore, io ti voglio ringraziare per questo, perché non ci hai lasciati soli, ci hai dato un aiuto in te, ma anche nei nostri fratelli e sorelle. Ti voglio ringraziare per queste verità, per questa lettera, la lettera agli Efesini, così potente, come profonda, che possiamo meditare ogni giorno questa lettera, se tu vuoi, per capire chi siamo davanti a te. Nel nome di Gesù. Amen.